consueto, ormai incomincerei dalle vostre domande, se ci sono. Curiosità, dica. Dica prima lui, poi lei.
Potrebbe avere senso dire che la punizione di un provvedimento incostituzionale perché lede il principio di progressività nella tassazione?
Bella domanda. Ci dia una risposta. La risposta è dentro di lei, purtroppo è sbagliata. Lei? Adesso arrivo. Lei?
Io ho letto stamattina sulla stampa online che Casaleggio, del Movimento 5 Stelle, dice che si andrebbe al governo.
Ci andasse al governo, spero. No? Da Casaleggio mi aspetto anche dei congiuntivi deboli, ma da lei.
Devo per riprendere il suo
Austin.
No, è stato il governo e inerito la prescrizione. Altri mi sono chiesto, ma perché è stata fatta la prescrizione? E quindi avrebbe un senso eliminarlo, sarebbe solo un danno per
belle domande. Poi?
Io volevo fare una domanda sul caso di Veluca, che è stato
sono preparato. Poi? Basta così? Vabbè. Allora, la prima domanda riguardava questa questione, dichiarazione di Bersani, che dice abolire l'IMU significa ledere il principio di progressività delle tasse. Bersani è una persona intelligente e preparata, ma ha detto una castronata. Capita. Perché il principio di progressività delle imposte è sicuramente un principio sacrosanto della Costituzione, su questo non ci piove e non c'è dubbio. Bene, che cosa dice il principio di progressività? Ci dice semplicemente che le tasse devono ricadere progressivamente e non proporzionalmente, per cui non è che si paghi in proporzione al proprio reddito, ma è il sistema tributario, articolo 53, è informato ai criteri di progressività. Vi è chiaro il concetto matematico di progressività contrapposto a quello non meno matematico di proporzionalità? La proporzionalità implicherebbe che, non so, la tassazione è il 10%, per cui se io guadagno 1000 euro al mese ne pago 100 di tasse, se tu guadagni 10 miliardi di euro al giorno ne paghi il 10% lo stesso. Questo era un sistema antico, è quello che tendenzialmente propone la Lega, un'unica aliquota, che è chiaramente una stupidaggine. Il criterio di progressività vuol dire che le tasse seguono un andamento che è progressivo, per cui c'è una fascia di reddito che non paga tasse, poi si pagano il 20%, poi sui scaglioni più alti si paga il 30%, adesso sul scaglione massimo, oltre un tot euro che non mi ricordo quale sia, non lo so, non me lo ricordo, lo fa il mio commercialista, si paga il 43%. E tanto e poco, questo è un discorso del tutto stupido. L'Italia si pagano troppe tasse, non significa nulla. Le tasse sono una decisione politica in tutti i sistemi e in tutti i sistemi sono progressivi, cioè non è un fatto di socialismo creare un sistema di tassazione progressiva. Se voi andate a vedere la storia della tassazione americana, scoprirete una cosa che in Italia non si sa, che le tasse in America dopo la crisi del 29 e fino all'avvento di Reagan, che è stato anni 80, hanno piacevolmente fluttuato fino al 92% per i livelli più alti. Ho detto 92%, cioè se uno prendeva e tascava un po' di miliardi di dollari all'anno, quelli veramente ricchi, la tassazione li portava via il 92% sull'ultimo scaglione. non il 43% nostro. Adesso la tassazione americana è scesa a un 30 qualcosa. E la progressività ha fatto sì che nei paesi scandinavi, dove si è imposto lo Stato sociale serio, è un regime socialdemocratico molto avanzato, la tassazione massima sia arrivata a quei livelli. Per cui, non so, Bergman, il grande regista, scappò dalla Danimarca, così come è scappato dalla Francia, quel simpatico attore francese, Depardieu, si è andato in Russia, dopo essere stato a fare il vinaiolo a Pantelleria, insomma, forse magari quel vino era un po' troppo forte e si è bevuto il cervello. Comunque, questo è il fatto, per cui vedete, la tassazione è una regola di un sistema che dà e toglie, toglie e dà. Siccome prestazioni sociali o prestazioni economiche o prestazioni militari costano, qualcuno le deve pagare. Allora in America, dopo la crisi del 29, c'era il problema di ristrutturare lo Stato, tassazione fortissima sui ricchi, esenzione ai poveri e un regime di forte progressività. Poi c'è stata la guerra, tassazione necessaria per comprare i cannoni aerei e caschetti per l'esercito, e quindi hanno pagato i più ricchi. Poi è arrivato Reagan, che era il grande liberalista, quello che ha messo in ginocchio il mondo insieme a Thatcher, imponendo il principio della libertà dei mercati finanziari, cioè la situazione attuale, per cui dominano loro e noi cerchiamo di fare le nostre leggi di bilancio di conseguenza, e allora la tassazione è cominciata a scendere. Sono scelte politiche. Qui non è ancora risposta alla sua domanda. La sua domanda è: togli la tassa sulla casa, lede il principio di progressività? E la risposta è: ma non c'entra niente, perché se io tolgo la tassa sulla circolazione delle vetture, che anche quella è progressiva, no? Perché se lei ha un macchinino paga poco, se ha una Rolls Royce paga molto, e anche quella progressiva. Non è che siccome quella tassa è progressiva, se io la elimino ho violato la progressività, perché non c'è più quella tassa. Togli la tassa sulla casa, che sia un bene o un male, è tutt'altro discorso, ma certo che togliere una tassa di per sé non ha effetti antiprogressivi, semplicemente togli una voce di tassazione. Qual è il problema che ci sta dietro? Che è un problema molto serio invece. È giusto togliere la tassa della casa? Questo è un problema serio, perché la tassazione oggi colpisce essenzialmente il consumo, vedi l'IVA, 22%, e il reddito. Per cui io lavoro, produco PIL, produco reddito, quello che guadagno mi viene tassato. Se io invece speculo sugli studenti, ho ereditato 20 appartamenti mefitici e cascanti e li affitto possibilmente in nero agli studenti, sono un parassita della società, molto più ricco di chi lavora, e poi vado e poi pago, ma pago una tassa sul mio patrimonio, non su quello che produco, ma su quello che ho. Allora si dice, un sistema minimamente serio, cioè quello europeo, perché infatti questo problema è sotto l'attenzione della Commissione europea, è che non bisogna gravare la tassazione su chi produce, ma gravare la tassazione su chi non produce ma ha patrimonio. La famosa questione della patrimoniale, che ogni tanto qualcuno si alza verso le ore notturne dicendo: è ora di mettere la patrimoniale. Tutti dicono: ancora tasse, basta tasse, le mani in tasca, eccetera. La patrimoniale dovrebbe essere un tipo di tassazione che non va a colpire l'impresa e i lavoratori, ma va a colpire il patrimonio che si è accumulato. È giusto questo discorso? Ma è un discorso molto, molto accreditato, che viene generalmente fatto, che ha un suo limite, e cioè, ve la dico tutta quella che so, poi altro non so, non ve lo dico. Il limite qual è? Come si è creato quel patrimonio? Il patrimonio è la proprietà. La proprietà è un furto, diceva un antico filosofo, ed è un po' vero, eh? Da qualche parte si è presa questa proprietà. Generalmente nel nostro sistema, a parte i rapinatori e i pusher della droga, tutta la ricchezza è frutto di lavoro. Per cui io guadagno tot, mi tassano, tassazione progressiva sul lavoro, ciò nonostante, siccome sono una formica, non è il mio caso, io ho la proprietà di trasformare i soldi in scontrini senza passaggi intermedi, e a questo punto la mia ricchezza si accumula e mi compro una casa. Alla seconda casa la do agli studenti, che tratto benissimo, ne ricavo dei soldi e con quei soldi pago le tasse, sempre che non sia in nero, e così via. Per cui se io produco proprietà tramite il lavoro, quel lavoro è già tassato. Perché mi devi tassare anche il mio patrimonio? Sarebbe una doppia tassazione. Non è un discorso scemo neanche questo. Nessuno di questi è un discorso scemo, se ci pensate, no? Un discorso che hanno un senso. E in base a questo concetto, però, poi io potrei fare ancora un balzo avanti e dire i servizi pubblici io li pago al massimo del contributo privato perché c'è un alto reddito, ma io ho già pagato le tasse sul reddito, e perché devo ripagare il ticket quando devo farmi le analisi solo perché ho guadagnato di più? Io le tasse le ho già pagate, con quelle tasse mantengo il servizio sanitario, perché dopo quando mi rivolgo al servizio sanitario mi dicono sì, ma tu sei ricco, paga. Anche questo non è un discorso stupido. Sono tutti discorsi di per sé non stupidi. Quello di Bersani è un po' meno intelligente. Mi dispiace che l'abbia fatto, perché avevo simpatia per Bersani. Però ogni tanto anche lui spara delle cose che fanno boom, ma non hanno consistenze. Chiara la risposta? Beato lei. Sono tutti problemi questi, evidentemente, però oggi, e dopo ne parliamo, una misura che De Luca ci liberi da questo, ci dia del tempo sulla questione della legge di stabilità che incomincia a fare i suoi primi passi e che contiene queste scelte, che sono scelte discutibili, perché uno potrebbe dire, scusa, ma se tu devi tassare, detassare la casa, invece di tassare anche i castelli e le ville, detassa solo la prima casa di quelli che hanno delle case di abitazione, perché ci dice un castello e una villa ha già un patrimonio e quindi come patrimonio lo puoi tassare. La risposta che dà il governo è, poi vedremo cosa fa il Parlamento, perché il Parlamento probabilmente la spunterà in questa direzione, la risposta che fa il governo è: stiamo parlando sempre e soltanto di prima casa, per cui se uno nella prima casa c'ha un castello, complimenti, fai una bella festa in vita. E non la tasso, benché sia una casa da ricchi, perché è la prima casa. E finanziariamente la cosa pare non avere molto significato. Si dice che tassare le ville e i castelli porterebbe 80 milioni di euro, che sono la nocciolina del bilancio. Se è vero questo, uno può dire, guarda, anche solo incominciare a fare pratiche, la prima casa, il valore, l'accatastamento, eccetera, me ne frego, dico, la prima casa non si tassa. Può essere un discorso conveniente, non lo so, si discute laicamente e pacificamente di queste cose per riuscire a capire se è vero che funziona così, perché poi ci sono le aliquote comunali, provinciali, bla bla bla, e non si sa dove va a finire. Sono complicatissime le questioni delle tasse e sono tutte questioni che vanno valutate con il ragioniere collegato, con la sua macchinetta che fa i conti, per riuscire a capire che cosa significa i numeri del bilancio dello Stato. Sono numeri. Bene, la seconda cosa, prescrizione? Prescrizione? No, lei prescrizione. Che cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istituto che tendenzialmente vige in tutto il mondo. Io ho rubato il panino del mio vicino di banco alle elementari. Non è che adesso lui dice: ho scoperto che sei stato tu e ti faccio causa, ti denuncio e tu vai in prigione. Non funziona così. Non funziona così nel diritto penale e non funziona così neanche nel diritto civile. Tutti i diritti e tutti i reati si prescrivono, salvo l'omicidio, è qualcosa di gravissimo. L'omicidio non si prescrive mai. Ed è per questo che ogni tanto qualche PM, che evidentemente non c'è niente da fare, dice: questa cosa del delitto Mattei, voi sapete che Mattei era un petroliere italiano che probabilmente è stato ucciso in un attentato fatto dalle sette sorelle petrolifere, perché era uno troppo sveglio, stava facendo un piccolo impero, l'ottava sorella illegittima petrolifica petrolifera italiana, è caduto con un aereo in Africa e pare che sia stato un attentato. Siccome è omicidio, allora ogni tanto qualche notizia nuova viene da qualche album delle figurine di qualcuno e il PM dice: una nuova notizia su Mattei, riapro il caso Mattei perché è omicidio. Il resto si prescrive. In tutto il mondo si prescrive, in tutto il mondo c'è un principio per cui il decorrere del tempo consolida la situazione giuridica. Sarebbe un dramma se no. Vedremo, parlando anche delle sentenze della Corte Costituzionale, anche quelle, essendo una sentenza di annullamento, agiscono ex tunc. Da allora, per cui hanno un effetto retroattivo, ma un effetto retroattivo limitato dalla prescrizione, dalla decadenza e da altre figure del decorso del tempo. In Italia naturalmente vigono delle norme molto speciali che sono state introdotte un po' alla volta e poi sono scoppiate in un vero scandalo quando Berlusconi faceva le leggi, perché se le è fatta su sua misura, se cercava di prescrivere i suoi reati, anche quelli degli amici, e ha introdotto con la cosiddetta legge Cencelli, che no, scusate, non si chiama Cencelli, quello del manuale Cencelli, la legge, lo dico subito, che prescrizione. Legge Cirielli. Voi siete testimoni che ci sono arrivato senza avere suggerimenti. E con la legge Cirielli, che poi Cirielli è sconfessato, hanno introdotto prescrizioni particolarmente brevi. La prescrizione in Italia, tra l'altro, non si interrompe, per cui decorre tranquillamente anche se uno viene condannato in primo stato, in primo grado, poi impugna, poi si rende latitante, poi l'avvocato ce l'ha consigliato, non può parlare, e poi chiede un rinvio per sopravvenuta prostata e così via. Alla fine decorre il tempo, che è molto breve, e i reati si prescrivono. Questo è un vero scandalo, è uno scandalo, ma è frutto di una legislazione italiana volutamente scandalosa, che adesso crea un problema perché la Corte di Giustizia ha detto che i giudici devono disapplicare la legge sulla prescrizione perché questa non dà abbastanza copertura e certezza agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Casi di evasioni dell'IVA, l'IVA è un'imposta europea, anche se poi graduata dall'Italia, e quindi consentire alla gente di evadere l'IVA e non essere punite per la prescrizione compromette gli interessi finanziari dell'Unione Europea, che di conseguenza sono balzati al punto sommitale di tutti i valori e i principi dell'ordinamento. Questa è una sentenza scandalosa in sé, che adesso andrà alla Corte Costituzionale, di questo vi parlerò perché scattano i controlimiti, tutti ne stanno discutendo in Europa di questa sentenza, ma resta il problema che la prescrizione di per sé è un istituto del tutto normale, che però in Italia ha assunto degli atteggiamenti patologici, perché da un lato è molto breve e decorre sempre, dall'altro il nostro sistema giudiziario è particolarmente incasinato e quindi i processi sono molto lunghi. L'effetto è che chi delinque tranquillamente la fa franca, con la conseguenza che noi siamo esposti ai delitti. Cioè, uno che delinque non è che delinque contro gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui a noi non ce ne frega niente, generalmente delinque contro di noi, perché il diritto penale solo in minima parte tutela gli interessi finanziari delle istituzioni, in massima parte tutela i nostri interessi personali, protegge il nostro corpo da sequestri, uccisioni, mutilazioni, violenze, eccetera, protegge la nostra proprietà da furti, danneggiamenti, eccetera, e così via. Per cui se il delinquente sa di non essere punito perché il suo reato si prescrive, chi ne subisce le conseguenze negative siamo noi, vittime dei delitti, il che non è una bella cosa. Si dichiara soddisfatto? Ne vuole di più? Vabbè. Terza domanda, De Luca, Harry De Luca. Allora, io vi ho portato, perché è la breaking news di oggi, no? Assolto De Luca. Io vi ho portato un po' di giornali, i soliti giornali che il martedì raccatto, Repubblica, Corriere e Stampa, e mi interessa innanzitutto mostrarvi come la stampa dà le notizie. Prima pagina di Repubblica, Notav, assolto Harry De Luca, ha vinto la libertà di parola. Occhiello, finisce in una soluzione del processo per istigazione, il caso giudiziario che ha fatto il giro d'Europa. De Luca non ha istigato le proteste degli anarco-insurrezionalisti con le sue interviste a sostegno del sabotaggio del TAV. Nella pagina 10 dove continua, la sentenza non tradisce le previsioni, finisce una soluzione del processo per istigazione, il caso è fatto girare l'Europa, bla bla bla. De Luca non ha istigato le proteste degli anarco-insurrezionalisti con le sue interviste a sostegno del sabotaggio della TAV. E come lui non esiste e non esita a dichiarare, virgolette, il paese può risvegliarsi sollevato con la certezza che l'articolo 21 della Costituzione è salvo, il fatto non sussiste, questa è la formula canonica della sentenza. Delle accuse non resta traccia alcune, neppure in formula dubitativa dell'ordinanza. Si capisce cosa vuol dire il giornalista, probabilmente non sa bene di quello che parla. Corriere c'ha un lungo, e la stampa dove è finita? Ha un lungo, non so come si chiama, ah ecco qua, la stampa c'ha in prima pagina la libertà di dire cose sbagliate. Signor Cesare Martinetti ci dice, Harry De Luca è stato pienamente assolto dell'accusa di aver istigato il sabotaggio del cantiere Torino-Lione e ne siamo sinceramente felici. Come abbiamo detto fin dall'inizio, è stato sbagliato condurlo a processo. Non si processa la libertà di espressione. Bella questa cosa. Non si processa la libertà di espressione. Che cavolo significa? Che uno può dire quello che vuole, eh? Cioè uno può anche dire Cesare Martinetti segue improperi, commenti sul supposto mestiere che svolgeva le sue progenitrici, sulle sue tendenze sessuali, ammettendo che abbia qualcosa di questo tipo, eh? Posso dirlo? No. E se lo dico, processo una libertà d'espressione? No, processano quello che ho detto. E quindi l'articolo 21 che cosa ci dice? L'abbiamo già visto, ci dice cose bellissime. Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di informazione. Questo sta scritto. Allora c'ha ragione lui. Uno può dire quello che vuole. Adesso posso finalmente dire che cosa penso di alcune persone. Datemi l'agenda che le passo in rassegna. i pubblici ministeri se ne vanno senza dire una parola, come d'abitudine. E beh, certo, sono pur sempre dei magistrati, i pubblici ministeri, ed è bene che i magistrati parlino per atti e non dicano parole. E la loro libertà di espressione? Loro non sono liberi di esprimere il pensiero? L'articolo 21 non si applica ai magistrati? Forse l'avevamo messo in conto, questo processo era una strada in salita, virgolette, ma non si può dire che non andasse fatto, riflette l'avvocato Alberto Mittone, legale di TELT, la società che costruisce da Torino a Lione e dalla cui denuncia è partito il procedimento. Ancora virgolette di Mittone, l'estate del 2013 fu segnata da una raffica di attacchi violenti. Le parole di De Luca erano equivoche e lo dimostra il fatto che il processo si è tenuto. Questa è una piccola petizione di principio, vabbè, comunque. Nei momenti di forte tensione sociale ci sono limiti da rispettare, a maggior ragione per gli intellettuali, la cui voce può raggiungere molte più persone rispetto al normale cittadino. Questa è una cavolata che ha detto anche uno dei PM, che evidentemente non è stato zitto, ma l'ha detto nella sua aringa, dicendo... se lo avesse detto il macellaio di Bussolengo, se ben ricordo, io lo conosco bene, era di Susa, dicevo sempre sciare, sarebbe stato niente. Ma siccome l'ha detto un intellettuale, uno scrittore, allora la cosa è particolarmente grave, e anche questo merita di essere preso in considerazione, perché l'articolo... Uffa, ma questa Costituzione tagliata a fettine mi rompe però. L'articolo 3... Cosa sto cercando? Sì? Sei qui? No, questa è la seconda parte. Questa è la prima parte, ma questa è la parte sbagliata. Eccola qua. L'articolo 33 ci dice l'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento. E nei libri di testo, temo anche il mio, si dice che questo articolo 33 in qualche modo ripete l'articolo 21 rafforzandolo. Cioè più forte la protezione dell'arte e della scienza che della normale espressione del pensiero. Tanto è vero che è libero anche l'insegnamento. Se le parole significano qualcosa, dovrebbe essere il contrario, che il macellaio parla ed è protetto dall'articolo 21. Eri De Luca, quando parla, è protetto dall'articolo 33, l'arte, che è uno scrittore. Ma insomma, anche questo va un po' meditato. C'ho altre cose da leggervi. Questa sentenza mi ribadisce il vigore dell'articolo 21, questo ha detto Henry De Luca, che non mi sembra un commento particolarmente interessante. Come uno scrittore dice una cosa così banale, questa sentenza mi ribadisce il vigore dell'articolo 21. Henry, leggete un manuale ogni tanto, va, che non dovrebbe male. E poi c'è un lungo editoriale. L'epilogo del processo ad Henry De Luca, una soluzione piena per sussistenza del fatto, consente a mente serena di sgomberare il campo da forzature superflue, dando nel contempo atto al tribunale di aver deciso applicando solo la legge e senza lasciarsi condizionare dai contrapposti interessi apparentemente in gioco. Libertà d'espressione, cardine essenziale di ogni democrazia, contro ordine pubblico che è reato di istigazione a delinquere, tutela da ogni tentativo di mettere in concreto pericolo la tranquillità e la sicurezza della collettività. Una categoria, quella del reato di opinione, che sembra avere un che di eroico per chi ne viene incriminato e per chi ne parla, non sempre a proposito, ma che mai si attaglia, oltre che lo scrittore, al tifoso condannato per istigazione a delinquere, per aver incitato i suoi sodali a lanciare pietre contro la polizia durante un incontro di calcio. Essa, la categoria del reato d'opinione, Hannover invece, dopo l'intervento legislativo del 2006 che ne ha abrogato alcuni di dubbia legittimità costituzionale e modificato altri, i reati di propaganda e apologia di reato, nonché il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, della religione, commessi con la parola che può diventare pietra, che offende beni primari e genera violenza, ma che deve essere tutelata quando venga usata per esprimere un'opinione forte, controcorrente, urticante, ma ugualmente legittime. Condotte assai diverse quindi da quella scritta ingiustamente secondo la sentenza d'Eri De Luca e bla, 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 bla. Allora, forse questa mattina avete sentito anche l'intervista al mio collega Ainis, Michele Ainis, che ha detto, le interviste di solito durano 15 secondi. Professore, in 15 secondi, mi spieghi un po' questo punto, già mi spieghi in 15 secondi cosa vuoi spiegare, 2 più 2 è uguale a 4. Non l'hai spiegato, no, sì, il calcolo era sicuro che è giusto, forse l'ho fatto più breve, ecco, non ti ho spiegato perché, ti ho detto, la spiegazione è 2 per 2 più 2 è uguale a 4, avrebbe bisogno di più di 15 secondi, per cui certe cose bisogna rifiutarle, le traviste. E qual è il problema? Il problema è un problema invece serissimo, i cosiddetti reati d'opinione. I cosiddetti reati d'opinione sono previsti dal codice penale e il codice penale è quello che dicevo stamattina, è il codice penale del 1930, ministro Rocco. Non è esattamente un codice penale libertario, è stato fatto dal fascismo, per cui si immagina che non sia proprio libertario. Ciò nonostante è rimasto in vigore e adesso alcune leggi hanno stemperato, hanno abolito alcuni reati, ma di reati di opinione ce ne sono diversi. E con la parola sono pietre, diceva l'illustre giornalista, ma non è che proprio sia novità, ne uccide più la parola che la spada e bla 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 bla. Sta di fatto che una cosa è dire la libertà è di parola è sacrosanta, perché è sacrosanta, è la pietra miliare della democrazia, lo diceva già John Locke, immaginate un po', è la base del mondo liberale, il free market of ideas, il mercato libero delle idee, dove la libertà di parola è la condizione, dove non c'è libertà di parola e libertà di stampa, lì non c'è libertà, tout court. Bene. Ciò nonostante, l'uso della libertà di parola incontra dei limiti severi e incerti. Così come io posso offendere una persona dandole il deficiente, cosa che faccio sempre volentieri, mi espongo anche alla reazione di questa persona, che può essere a un pugno in faccia, che io scriverei abilmente, spero, ma lui commetterebbe un reato, oppure una querela. Lui sta zitto, scrive una querela e io mi trovo di fronte a un giudice, testimoni naturalmente, perché se non c'è nessuno gli posso dire quello che penso, l'unica soluzione sarebbe rispondere per le rime o il pugno in faccia, e se lo dicono di fronte ai testimoni, lui porta i testimoni e io sono regolarmente condannato. Posso sfottere le persone? Caspita, la bellezza della vita. Certo che posso sfottere le persone, anzi questo crea un ulteriore grave problema, per una cosa è la diffamazione, un'altra cosa è il mettere in caricatura, la satira. Qui la giurisprudenza è divertente perché sono questioni che vanno di fronte al giudice regolarmente, perché se io diffamo sto dando una notizia falsa. Io dico, ti ho visto l'altro giorno mentre adescavi giovani fravoni, e tu dici, questa è una notizia, e non è vero, porto i testimoni che io quel giorno stavo giocando a biliardo con gli amici, e di conseguenza tu hai detto un'informazione falsa. Lo fa il giornale, è un reato mezzo stampa. Non c'è altra soluzione, così deve essere. Chiunque lo dica compie un reato e viola un bene che è protetto, che è la mia onorabilità, la mia dignità, bla bla bla. Non ci piove sopra. Se io invece faccio una caricatura per cui faccio Roberto Bin che gira, come abbiamo fatto una volta gli studenti, con un cannone così, perché mi facevo le sigarette arrotolate, non mi sono mai fatto una canna in vita mia, non ho mai capito perché, ma mi facevo le sigarette, allora fumavo arrotolate, allora mi rappresentavano con un gran cannone in bocca. E che cos'è? Stando di formazione sulle mie inclinazioni polmonari? Come uso i miei bronchi? No. Era un modo per prendere in giro. Io posso seccarmi facendolo vedere, fa passo per scemo, posso seccarmi nell'intimo, soffro in silenzio, ma non posso dire mi danno una cattiva informazione, non c'è informazione. E capite che questo crea tutto il problema del rapporto tra la satira e le coscienze altrui, che è un bel problema, no? Charlie Hebdo è stato fatto esplodere questa questione, no? Le vignette sataniche, le prese in giro di Allah e il suo profeta, ha fatto incavolare. Loro invece di andare al giudice sono andato dal maiore e hanno messo un po' di bombe, ma contro Charlie Hebdo una causa è stata intentata dai musulmani e credo 12 o 13 dalle autorità religiose cattoliche, perché loro non reggevano la satira che era altrettanto violenta. Ma santi Dio, la satira è normale, la satira non dà informazione, no? Non è il compito della satira dare informazione, il compito della satira è prendere in giro, e prendere in giro è tollerato, nel senso che non si ritiene che danneggi la dignità delle persone. Questo è verissimo, dicono che Henri De Luca in questo caso ha fatto il giro d'Europa, ma il giro per l'Europa ci sono un sacco di fetenzie. Per esempio, in moltissimi stati europei ci sono i reati di negazionismo. I reati di negazionismo che ci sono in Francia, in Germania, in Svizzera, eccetera, per cui è punito chi nega l'Olocausto. E nei paesi appena entrati in Europa dall'est, oltre all'Olocausto, è punito chi nega i crimini del comunismo. Ma anche questo, capite, non è che sia una bellissima cosa. Dieudonné, che è un comico, che pare che faccia ridere i francesi perché sono un po' razzista, e che è profondamente antisemita, non fa altro che fare spettacoli antisemiti in cui prende in giro gli ebrei, l'olocausto, eccetera, e puntualmente viene arrestato, processato, eccetera. Perché? Perché c'è un reato specifico che vieta qualsiasi uso della parola, ma anche della satira, in chiave antisemita. Ci sono dei blocchi alla libertà di espressione. Il Parlamento ne sta portando uno anche in Italia, come aggravante di negazionismo per gli altri reati, ma come vedete anche da noi qualcuno si sveglia la mattina dicendo proibire, proibire e punire. E questo naturalmente dà luogo a infinite cause. Henri De Luca ha detto bravi chi sabotano i cantieri del TAV. Allora, non voglio aprire in discussione sul TAV, che sarebbe anche interessante fare ogni tanto, perché non mi risulta che quando hanno aperto la prima galleria del Fréjus, e adesso hanno aperto la seconda, e quando hanno aperto le gallerie dell'autostrada qualcuno abbia protestato. Invece da TAV tutti protestano, che vuol dire che va meglio il trasporto su gomma, non so se avete mai visto un tir in salita in montagna che cosa emana, piuttosto che un trasporto ferroviario. Ma io non ne so abbastanza per andare a dire è bene, è male, eccetera. Il problema è che una certa procedura ha deciso di fare l'alta velocità che passa nel Val di Susa, la gente legittimamente protesta e si oppone, e oltre a protestare e opporsi hanno compiuto dei reati. Sabotare è un reato, questo non ci piove, significa tirare giù le reti, incidentare le macchine, dar fuoco alle cose, sono reati. Chi dice hanno fatto bene a compiere quei reati, sta facendo tecnicamente una apologia di reato, che può essere anche un'istigazione a delinquere. E questa è una norma che sta nel nostro ordinamento. Da che parte sta? Andiamo a vederla. Codice penale. Altalex ce lo fornisce gratis. Grazie Altalex. Ci fa subire un po' di prepotenza di pubblicità. Eccolo qua. Andiamo per esempio all'articolo delitti contro l'ordine pubblico, articolo 414, che è quello per cui è stato perseguito Erri De Luca. Istigazione a delinquere. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito per il solo fatto dell'istigazione. Vabbè, è scritto nel fascismo, sapeva scrivere le norme. È rimasto in vigore anche nell'ordinamento democratico. Qua ci sono tutte quante le varie ipotesi, non è l'unico reato di questo tipo, perché poi c'è l'istigazione a disobbedienza dei militari, che è particolarmente feroce, c'è la normale apologia del reato, l'istigazione ai reati pedopornografici, l'istigazione agli reati, l'apologia ai reati del terrorismo, sono tutta una serie di fattispecie che stanno dentro. Concentriamoci su questa, perché questa è quella per cui hanno perseguito De Luca. Se andiamo a vedere l'articolo 580, abbiamo un'altra ipotesi assai interessante, che non è più delitti contro l'ordine pubblico, ma delitti contro la persona, e il 580 prevede un altro reato di istigazione, che ci consente di fare un passo avanti. Istigazione e aiuto al suicidio. Questa, attenzione, è una fattispecie di reato che oggi è estremamente sensibile, perché quando si parla del compito del medico di accompagnare chi è terminale alla morte, lui rischia l'aiuto al suicidio. Infatti i medici se ne guardano bene aiutati, ti mettono tutte le canne possibili, le macchine intorno, tu sei là che gli dici non voglio morire, e dice mi dispiace ma ti tocca vivere. Bel casino. Infatti mi scongiuri. Chiunque determina altrui al suicidio, o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevole in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito. Se il suicidio avviene, con la reclusione, bla bla bla. Se il suicidio non avviene, è comunque punito con la reclusione, bla bla bla. Per cui, se poi alla fine lui si determina e si suicida, la punizione è tosta, perché va da 5 a 12 anni. 5 a 12 anni non sono scherzi. Se invece lui dice all'ultimo, si tira indietro e dice non mi suicidio, oppure sempre che il tentativo deriva una lesione personale grave o gravissima, non succede niente, ed è chiuso comunque da 1 a 5 anni. Perché porto questo esempio? Perché anche qui ci dà l'idea di quanto sia equivoco questo discorso, la libertà di parola è garantita dalla Costituzione, per cui non si può limitare. Perché qui si comincia ad ragionare su che cosa sia la libertà di espressione del pensiero. Perché la libertà è di esprimere un pensiero. Libertà di pensiero è garantita dalla natura. Io penso un sacco di brutte cose, meravigliose alcune, me le tengo per me e nessuno mi può fare niente. Qualche volta, purtroppo, avendo una mimica facciale piuttosto espressiva, si capisce benissimo cosa sto pensando e qualcuno si incavola già per questo stesso fatto. Ma il pensiero in questo caso è ancora pensiero se io convinco una persona che è depressa, che si sente sfigatissima, eccetera, a prendere la pillola che c'è la pillola in mano, io dico dai, prendi quella pillola, buttati giù dalla finestra, iniettati un po' di gas dentro nella gola, perché? Perché sei, e giuri, dico una serie di commenti sulla persona, lui mi guarda sempre così, e tu pensi questo di me? Non solo io, tutti lo pensiamo, lui fa così e crepa. Da 5 a 12 anni, io non l'ho toccato, non gli ho dato la pillola, gli ho solo suggerito di farlo. Magari è anche un consiglio umanitario, è una vita che rompe le scatole a sé e agli altri, e tu gli dici, scusa, ma mai pensato di suicidarti? No, è un consiglio anche amichevole che può essere, no? Ti liberi te, da te, liberi gli altri, da te. Ci libera anche un parcheggio sotto casa, cioè, non mi pare una brutta cosa, no? Ti ho espresso la mia opinione, da 5-12 anni. Allora, cosa si dice? Si dice che in questi casi non siamo più di fronte a un pensiero, attenzione perché questo è il passaggio cruciale, ma all'inizio di un'azione. Io con la parola ti sto spingendo, letteralmente spingendo giù dalla finestra, non ti tocco, ma lo faccio con la parola. E allora tutta la giurisprudenza del mondo fa i conti con queste cose, non è cosa una perversione italiana, anzi queste cose in buona parte hanno antecedenti alla giurisprudenza americana, che sono quelli più attenti a queste cose. Ci dice, smetti di essere una espressione della parola e diventa un principio d'azione. Principio d'azione è classico, ad esempio, no? Preso di peso dalla giurisprudenza americana, i casi di applicazione di queste sanzioni, di questi reati, quando c'era la guerra nel Vietnam, c'erano comportamenti fatti solo di parole, di espressione del pensiero, che sono stati condannati con istigazioni, perché se voi prendete una massa di gente inferocita e li spingete col microfono, col megafono, a piccare il fuoco alla Casa Bianca, quello è espressione del pensiero. Su, prendete la torcia e venite a bruciare il Presidente della Repubblica. Ma se tutti quanti poi vi ascoltano, vanno al Presidente della Repubblica e lo bruciano, qualcosa è passato dal pensiero all'azione. Cessa di essere pensiero e comincia a essere principio d'azione. Questa è una trasformazione che dal punto di vista filosofico è difficile, no? Perché cambia l'ontologia delle cose. Tra il pensiero e l'azione ci sono due ontologie diverse. Una cosa è pensare ti tiro una sberla, un'altra cosa è tirarla, no? Una cosa è anche dirla in mezzo. Guarda che ti tiro una sberla, ma tirarla è un'altra cosa. Eppure in questi casi noi abbiamo un'ontologia che passa dalla parola al fatto, la parola si fa fatto, e questo è il caso anche dell'istigazione a delinquere di cui era imputato Henry De Luca. C'è una sentenza della Corte Costituzionale dove andiamo a vedere, dove la trovo, niente. Giurcost.org, così imparate a fare anche uso giuridico della rete. Giurcost.org, decisioni della Corte Costituzionale, cronologia, è una sentenza del 1970 e della sentenza 65. In nome del popolo italiano. Sentenza, è giusto? Ecco, il giudice istruttore bla bla bla, decreto di archiviazione nei confronti di imputati di apologia di delitto per aver giustificato il reato di disobbedienza per cui tale bellettato era stato denunziato dalla procura militare di Torino. Reati sotto l'esercito, questo bellettato aveva fatto un reato di disobbedienza, e tra Agnello e Milan, allora si potevano pubblicare i nomi delle parti, adesso la privacy gli oscura, per cui vediamo la causa di V.S. poi si capisce che è Vittorio Sgarbi, che è un tipico delinquente per tendenza, che continua a prendersi denunce per ingiurie, diffamazioni, eccetera. Cosa dice la Corte di importante? L'apologia punibile dell'articolo 414 non è dunque la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri il comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti. Ah. E quindi dichiara non fondata nei sensi di quella motivazione la questione. Cioè, la Corte non dichiara illegittimo l'articolo 414, ma lo interpreta. E lo interpreta come hanno fatto tutti i giudici del mondo, dicendo non è che qualsiasi frase, manifestazione, pensiero pure semplice può essere punita, ma solo quella perché per le sue modalità integri il comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti. Capite la differenza? Per cui se io vado a fare, a raccontare barzellette in osteria con gli amici mezzi bevuti e gli racconto barzellette sugli ebrei, sui negri, sui padani, su tutte queste particolarità razziali, magari non di ottimo gusto, non di ottimo gusto, ho dimenticato i gay e le donne, non è che mi possono arrestare o punire perché diffamazione, apologia di reato, no? Perché sono in osteria con gli amici. Essere scemi non è un reato, purtroppo non lo è ancora, e quindi non posso essere punito. Ma se il giorno della memoria, fuori dalla sinagoga, io fermo il rabbino e dico: rabbino, venga qui che racconta la battuta sugli ebrei, non è la stessa cosa, no? È chiaro che non è la stessa cosa. Né se lo faccio con altri 10 deficienti vestiti col cappuccetto bianco con sopra scritto Ku Klux Klan e con la torcia in mano, non è la stessa cosa. Eppure ho detto esattamente le stesse parole, mettiamo in ipotesi. Se io dico a un amico che sta pensando con quale ragazza uscire, ma dai, ma che problemi, suicidati, non è istigazione al suicidio. Ma se lo dico a un amico che è stato abbandonato da tutte le sue ragazze contemporaneamente, magari sì. È la stessa cosa che ho detto. È la stessa cosa che ho scritto. Se io scrivo sul giornale: hanno fatto bene a sabotare la TAP perché è un'opera pubblica in vereconda, bla bla, non mi possono dire che di per sé io ho integrato un comportamento idoneo a provocare la commissione di delitti. Se io invece lo faccio la sera in cui la massa contestatori con le cesoie, le fiaccole, le fiamme ossidriche assalta il cantiere, è altra cosa. Non è difficile capirlo, no? Non è difficile capirlo, scriverlo in regola è impossibile. Non c'è la possibilità di scrivere tutte le circostanze del mondo, perché le circostanze del mondo sono diverse. Tanto è vero che la Corte dice: le modalità, bisogna valutare le modalità, se integrano un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione dei delitti. La dichiarazione di Erri De Luca era concretamente idonea a provocare reati? Questo è il problema, non se Erri De Luca si è protetto dall'articolo 21 perché è un intellettuale, oppure debba essere condannato proprio perché è un intellettuale, quindi la gente lo ascolta, ma quando mai? Non è questo il problema è vedere le concrete modalità. Ed è quello che ha fatto il giudice qualche giorno fa, ho letto da qualche parte. Il giudice aveva chiesto alla questura: ditemi le informazioni, ma dopo queste dichiarazioni di Erri De Luca sono aumentati i crimini in Val di Susa? E la questura ha detto: no, nessuno se l'è filato. dimostrazione che gli intellettuali possono dire quello che vogliono, tanto. Capite? E allora si è capito, perché ho capito chiunque, che la soluzione sarebbe stata di, chiaramente, la sentenza di assoluzione. Ma non perché ha prevalso l'articolo 21 sulla norma fascista, come ha dichiarato Erri, scarso lettore di manuali di diritto costituzionale, ma perché questo è il senso delle disposizioni delle norme. È il modo con cui la Corte Costituzionale ha conciliato una regola penale posta dal codice fascista con un principio costituzionale fondamentale. E lo ha fatto non per la sua particolare abilità, ma perché questa è la giurisprudenza di tutto il mondo. È così che funzionano le cose. Tanto è vero che di solito si dice le modalità integri, qualche volta la Corte l'ha tradotto in italiano, place, time, manners, luogo, tempo, modalità. Questo devi valutare, perché se lo fai mentre tutti sono in costume da bagno, sdraiati al sole, fai una battutaccia sui negri, sulle donne, sui volatili, quello che volete, è una cosa diversa che se tu lo fai in tuta mimetica con maschera da gas e fiaccolo in mano alla testa di un gruppo di gente vestita così, black blocks. È totalmente diverso, è una valutazione in concreto, e la Corte ha sempre detto: in astratto queste norme non sono illegittime. Non è illegittimo che l'ordinamento abbia una norma che protegge l'ordine pubblico dalle stupidaggini che dice una persona. Non è in astratto illegittimo. Ma se è legittimo oppure no il comportamento, lo deve giudicare il giudice in concreto. Il giudice in concreto. Ciò non toglie che probabilmente la Procura della Repubblica avrebbe potuto evitare di portare avanti il processo, perché se il procuratore conoscesse abbastanza di queste cose, magari avrebbe deciso di chiedere archiviazione della denuncia. Di fronte alla denuncia della compagnia italo-francese che fa il buco, la procura doveva dare una risposta, doveva imbastire un minimo di istruttoria, doveva vedere la faccia Thierry De Luca, che già di per sé è una garanzia, e doveva capire che insomma lui l'ha scritto e non è successo nulla di conseguenze, e quindi doveva chiedere archiviazione della cosa. Ha fatto una causa e l'ha persa. Cosa c'è di strano? Seconda piccolissima notizia, perché non è una notizia, titolone di Repubblica su tutta la pagina: consulta, virgola, verso il no a De Magistris. Dunque, questa mattina, oggi è martedì, sì, questa mattina la Corte Costituzionale si riuniva al Palazzo della Consulta. Non è che la Corte Costituzionale sia la Consulta, sappiatelo, il primo che me la chiama Consulta mi fa incavolare e viene silenziosamente punito, tanto più se lavorando, e la Corte si è riunita al Palazzo della Consulta in Piazza del Quirinale perché c'era l'udienza pubblica sul caso De Magistris, che è un caso di applicazione di una norma della legge Severino. De Magistris è stato condannato in primo grado per un reato che avrebbe compiuto come giudice, non come sindaco. Scatta un meccanismo della Severino che impone di sospenderlo dalla carica di sindaco, che è una norma diversa da quella per cui Berlusconi è stato allontanato dal Senato, perché lui ha subito una sentenza definitiva. Qui siamo solo a una sentenza di primo grado. È una norma della legge Severino che, francamente, non regge. Il problema è tutto un problema processuale, perché nel frattempo la Cassazione si è espressa sulla giurisdizione, che non è quella del giudice amministrativo, ma quella della Corte del giudice civile, perché sono i diritti politici. A sollevare la questione era stato il giudice amministrativo, non è stata riproposta dal giudice civile, per cui la Corte forse farà una sentenza di inammissibilità. Vediamo se ha fatto un comunicato la Corte. Corte Costituzionale, eccola qua. Interventi del Presidente, comunicati. No, c'è una visita della delegazione della Corte Suprema cinese, ma non c'è il comunicato oggi sulla decisione, perché adesso, con una pessima, secondo me, abitudine, la Corte, di fronte a decisioni che hanno un grosso impatto comunicativo, preferisce dire subito qual è il dispositivo, riservandosi poi di pubblicare la motivazione settimane dopo, in modo da evitare fughe del palazzo. Perché anche la Corte Costituzionale, c'è qualcuno, di solito nei giudici, ma poi ci sono gli aiuti dei giudici e poi ci sono i dipendenti della Corte, magari una soffiatina al giornale la fanno. Ma questa non è una soffiatina al giornale, perché questo giornale è uscito stamattina di notte, è stato composto ieri notte, e di conseguenza non c'è nessuna notizia, è solo un'ipotesi dell'Liana Milella, che deve essere una veggente, perché è riuscita ad aprire una sfera e dire cosa dirà la Consulta. Ma la Consulta non ha detto ancora niente, e se ha detto qualcosa ancora non lo sappiamo, perché dopo l'udienza pubblica la Corte va a fare un pisolino e poi si riunisce la sera in Camera di Consiglio, e magari la Camera di Consiglio sarà ancora in corso. Camera di Consiglio 20 ottobre, mercoledì 21 ottobre, no, si riunisce domani, non oggi, per cui la notizia ancora non c'è. I giornali. Ultima notiziola, introduco un tema che ci accompagnerà per lunghi giorni. Allora, la domanda sulla questione Bersani e l'ICI per la prima casa è interna a una questione che adesso incombe, che è la presentazione della legge di stabilità. La legge di stabilità è lo strumento di manovra di bilancio, quella che una volta si chiamava legge finanziaria, è uno strumento che ogni anno il governo deve presentare, perché deve essere approvata entro fine dell'anno, ed è quella che poi crea la base finanziaria, dice quali soldi il governo può riscuotere e quali spese può sostenere, per cui una decisione dal punto di vista economico e finanziario fondamentale. Vi ho messo una slide perché prima di venire qui ho aggiunto una cosa, e la slide semplicemente riproduce quello che è il ciclo di bilancio, che come vedete è un ciclo che dura tutto l'anno. A gennaio incomincia l'Europa a fare l'analisi della crescita, a marzo l'Europa ci dice gli obiettivi di politica economica dell'Unione Europea, ad aprile il governo presenta il DEF, il documento economico finanziario, in cui, visto quello che dice l'Europa, visto lo stato del paese, visto l'indirizzo politico del governo, dice più o meno dove si va, e presenta anche un patto di stabilità con gli enti locali, di solito gli porta via dei soldi, e un programma di riforme che dovrebbero contenere i costi dell'apparato pubblico. Questo è quello che si svolge in aprile. Questo poi va in Europa, l'Europa lo esamina. Il 20 settembre il DEF viene aggiornato e il 15 ottobre, quindi qualche giorno fa, il governo deve presentare il disegno di legge stabilità più il bilancio preventivo. E incomincia la sessione di bilancio. Perché Renzi e la Boschi volevano chiudere la riforma costituzionale al Senato entro il 14 ottobre? Lo hanno detto e tutti l'hanno capito, perché il 15 incomincia la sessione di bilancio. La sessione di bilancio concentra l'attenzione delle Camere su questo problema, legge di stabilità e bilancio. La legge di stabilità, che adesso è la prima parte del bilancio, serve per fare le scelte. Mettiamo l'IMU, togliamo l'ICI o togliamo l'ICI, e togliamo l'imposta sulle società, aumentiamo gli anni per andare in pensione, facciamo la pedana scorrevole per andare in pensione. Cosa tagliamo? Quali spese sanitarie tagliamo? Quanti soldi diamo di meno alle regioni? E così via. Sono tutte scelte economiche, complicatissime, ma sono scelte che modificano la legislazione sostanziale, perché una volta approvata la legge di stabilità, che adesso è la prima parte del bilancio, queste norme modificano le decisioni già prese, cambiano per esempio il regime pensionistico, possono decidere di quadruplicare le tasse universitarie e cose del genere. La cosa interessante è che questo documento va presentato alle Camere il 15 ottobre e va presentato anche alla Commissione europea. Questa è la novità degli ultimi anni, della integrazione finanziaria che si sta facendo in Europa intorno all'euro, che non è una integrazione politica, è un'integrazione finanziaria, regolata da numeri. I famosi parametri di Maastricht, no? Il massimo indebitamento e queste cose qui. Allora, a un esame iniziale nessuna violazione, giudizio finale previsto a novembre, Padoan trattativa continua, Renzi la minoranza PD contesta a prescindere. Allora, questi sottotitoli delle notizie del Corriere della Sera, che ha un titolo, manovra verso il primo sì dell'Unione Europea, vi dà l'idea della convergenza di due problemi totalmente diversi. Uno è dargli a bere all'Europa che abbiamo i conti in regola, e l'altro è dargli a bere al Parlamento che queste decisioni sono sane e politicamente accettabili, che sono due problemi diversi, che naturalmente poi avranno delle congiunzioni, perché se il Parlamento, approvando la legge di bilancio, fa saltare i conti, l'Europa fischierebbe il fallo e di conseguenza le regole europee condizionano anche il comportamento del Parlamento, il quale potrà dire sì, la l'ICI la condoniamo, l'applichiamo anche alle prime case e invece mandiamo tutti quanti in pensione 5 anni prima. Però per dire questo deve tirare fuori la copertura finanziaria, l'ICI non basta a modificare le pensioni, per cui bisogna trovare altri soldi. Capite com'è complicata la cosa? E l'Europa sta a controllare che il bilancio sia un bilancio che non sfondi i numeri. Noi abbiamo degli impegni con l'Europa, l'impegno preso dal governo Berlusconi e poi ribadito da Monti era quello di ridurre il debito. Noi abbiamo un debito enorme, per cui noi dobbiamo portare il debito a diminuire. In una fase di recessione economica questo non era possibile, adesso noi dovremmo calare progressivamente lo sbilancio. Noi in genere, i paesi europei possono spendere il 3% di più del loro bilancio, possono creare un passivo del 3%, noi no, noi dobbiamo diminuire anno per anno questo passivo, che vuol dire che non dobbiamo risparmiare. Questa legge di stabilità in realtà è molto più morbida in questo risparmio, perché Renzi ha deciso di giocare politicamente in Europa questioni politiche, dicendo: cari ragazzi, noi stiamo uscendo dalla recessione, se aumentiamo il PIL e quindi aumentiamo la ricchezza del paese, potremo anche recuperare qualcosa del debito pubblico, ma se non riusciamo a aumentare il PIL, voi ci chiedete di chiudere l'economia, e più chiudiamo l'economia e siamo in recessione, meno soldi ci arrivano e più il debito pubblico aumenta. È quello che è successo con la Grecia. Siccome la Grecia ha insegnato qualcosa all'Europa, la Grecia è stata soffocata, la Grecia è colpevole perché i governi prima di quello attuale avevano falsificato i bilanci, avevano presentato in Europa dei conti falsi. Stiamo bene, stiamo bene, stiamo bene, in realtà sotto c'erano numeri sbagliati. La punizione è stata: dovete rientrare. Il dovere rientrare ha significato incassare di più e spendere di meno. Questo ha un momento in cui si entra in stallo. In stallo è quando l'aereo sale e raggiunge un punto in cui incomincia a scendere più di quanto salga. È in stallo, è l'economia greca. È arrivata in stallo e poi ha avuto una recessione micidiale. Un paese in recessione non può avere i conti a posto. Più tu richiedi sacrifici, più li fai sballare i conti. È il momento di investire soldi. Gli investimenti costano, dove vai a prendere i soldi? Debito pubblico. Tu non puoi fare debito pubblico, anzi devi risanarlo, non puoi fare investimenti, quindi non c'è sviluppo. La partita che Renzi sta giocando in Europa è la partita di creare un certo rallentamento della diminuzione del tasso di crescita del debito pubblico. Rallentamento del tasso di crescita del debito, cioè noi spenderemo quest'anno più dell'anno scorso e più di quanto guadagniamo, ma la differenza tra quanto spendiamo e quanto guadagniamo diminuisce un po'. Non è che riusciamo a raggiungere un pareggio, anche se contabilmente ovviamente lo raggiungiamo, ci sono buone speranze di avere anche dei dati buoni, ma stiamo semplicemente rallentando il differenziale tra entrate e uscite. Questo è lo scopo politico di Renzi, e in questo momento ha di fronte un'Europa che parla più politica che numeri finalmente. C'è qualcosa che sta cambiando in Europa che potrebbe essere di buon auspicio. Nel frattempo c'è il fronte interno. Il fronte interno è che di fronte c'è un Parlamento, e quindi Renzi dovrà in Parlamento andare a sostenere le sue scelte di bilancio, e ovviamente si troverà le opposizioni contro e una parte del suo stesso partito contro. E già adesso ha detto: attenzione, che io metto la questione di fiducia, io metto la fiducia sul bilancio. Lo vedremo sicuramente, la questione di fiducia del bilancio, perché questo è un passo che ormai in Italia si fa sempre, ma ve lo spiegherò a suo tempo, perché cosa sia una questione di fiducia va ben spiegata. A domani.